sentenzia Di Maro, il Cholito Simeone raggiunge i compagni in Val di Sole, allenamento pomeridiano e poi tra poco l'incontro di Garcia, Gollini e Juan Jesus con i tifosi.
Rieccoci in studio. Passaggio Pino. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Cuffie in testa, microfoni accesi, siamo pronti, le 20.07 inizia la puntata serale di Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia, parleremo ovviamente del Napoli, il ritiro prosegue, si è aggiunto come dicevamo in apertura anche il Cholito Simeone alla compagine guidata da Rudy Garcia e intanto l'allenatore prova a valutare i giovanissimi, oddio, i giovani del Napoli, ovvero Zanoli, Zerbin e Gaetano. Il quesito che voglio porvi questa sera è proprio questo: quale tra questi tre giovani secondo voi può avere qualche chance in più di giocare nel Napoli trovando un po' di spazio nella squadra maggiore, quale invece voi cedereste in prestito a titolo definitivo? Scrivetecelo al 339-666-9990. Garcia è un allevatore di talenti giovani, un allenatore in grado di farli crescere e si è riproposto, lo ha detto anche in conferenza stampa un paio di giorni fa, proprio in quel di Maro, in quel della Val di Sole, che vorrebbe far giocare, vorrebbe far esplodere uno dei talenti del Napoli che ancora non hanno trovato spazio nella prima squadra, tra l'altro difficile con dei titolari così inamovibili come quelli che è il Napoli. Però poi il calciomercato insiste sugli azzurri, la rabbia su Zielinski, ma pare che Zielinski sia più propenso a restare in Italia, magari sponda Lazio, ne parleremo con i nostri numerosissimi ospiti, ma prima di tutto mi presento, Emanuela Castelli al microfono. In regia ringrazio Vincenzo Russo, ma io voglio passare immediatamente la linea all'Osimhen, oramai lo conoscete, lo sapete che lui, l'Osimhen della redazione sportiva di Radio Marte, il nostro inviato a Di Maro, Gianluca Gifuni, a te.
Osimhen per la carnagione che diventa sempre più scura, cara Emanuela, con il sole che batte forte anche qui a Di Maro Folgarida in Trentino. Buonasera a te, buonasera ai nostri radioascoltatori. Siamo a Piazza Madonna della Pace, come vedete insomma non c'è molta gente, il preserale possiamo definirlo così, e poi dopo il weekend molto intenso e pieno di tifosi è chiaro che di lunedì qualcuno è sfollato e quindi ce ne sono meno di tifosi del Napoli, ma comunque è record rispetto agli anni scorsi. Napoli che dopo aver svolto doppia seduta di allenamento l'altro ieri e doppia ieri, questa mattina ha riposato, nel pomeriggio allenamento agli ordini di Garcia, prima a secco all'inizio, poi tocchi a pressione, poi schemi, per la prima volta gli schemi, due passaggi a metà campo, lancio in verticale, cross e conclusione verso la porta e poi partitella, due tocchi. Questo è l'allenamento del pomeriggio, dove sono sotto osservazione, come dicevi tu in apertura, soprattutto Gaetano, Zerbin e Zanoli. Sono i tre giovani più promettenti di questo Napoli e uno almeno dovrebbe restare in azzurro. Alla fine dell'allenamento sono usciti a firmare autografi Anguissa, che ha raggiunto il gruppo proprio nella giornata di ieri, insieme a Zedadka ed Ambrosino. Questa sera a 300 metri da dove ci troviamo, alla nostra destra, nel villaggio allestito per i tifosi, devo dire molto bello, anche con molte attrazioni simpatiche e insomma uniche nel loro genere, ci saranno sul palco Garcia, Juan Jesus e Gollini, che incontreranno i tifosi. È un evento che noi di Radio Marte seguiremo in diretta dalle 21.10 per chi ci può guardare sul 183 del digitale terrestre in televisione. Anche in questo momento potete farlo e avrete il panorama di Piazza Madonna della Pace, il centro di Maro. Nel frattempo hai detto di Simeone, che ha raggiunto il gruppo dopo Anguissa. Entro domani sono attesi Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Rachmani, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia e Raspadori. Tutti entro domani sera raggiungeranno il ritiro e dunque la squadra si completerà. Da dopodomani ci potranno essere allenamenti a pieno organico e poi giovedì la prima amichevole con i dilettanti della Naune Val di Non, con tutti gli uomini a disposizione di Garcia. Devo dire che a proposito di Osimhen c'è stato un po' di diatriba legata ad alcune dichiarazioni e alcuni articoli che hanno riportato il fatto che Osimhen avrebbe rifiutato il rinnovo e si starebbe guardando intorno, quindi sarebbe valutando le evoluzioni del mercato. Bene, il suo agente Calenda ha definito una fake news questa, e potrebbe arrivare anche nelle prossime ore o nei prossimi giorni a Di Maro per discutere con il club. È chiaro che il nodo Osimhen resta comunque in questi giorni il nodo da sciogliere, il punto cruciale del mercato del Napoli, ma soprattutto del futuro del Napoli, perché con Osimhen in squadra è un conto, senza Osimhen è un altro conto. È tutto da Di Maro Folgarida. Se non ci sono domande e curiosità, cara Emanuela.
No, volevo chiederti prima di lasciarti andare, Gianluca, ma io leggo e vedo video ovviamente che ci mandate da Di Maro, di un De Laurentiis assoluto protagonista del ritiro, è il più osannato dai tifosi, ma come cambia la vita nel giro di un anno e con un tricolore di mezzo?
Beh, insomma, De Laurentiis è intervenuto anche ieri nella conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Meluso, ha preso la scena in apertura e anche in chiusura, è presente spesso e volentieri anche al campo di calciato, giro di campo, salute ai tifosi, acclamato da tutti, pensa che all'ingresso c'è anche lo Stecco Lecco, lo Stecco Napoli, che è il nuovo gelato dedicato allo scudetto e al Napoli, che va a ruba. Devo dire che la famiglia De Laurentiis, con a capo Aurelio, è protagonista assoluto, anche con Valentina per esempio nello store per le maglie, store che continua a avere file lunghissime per l'acquisto dei prodotti ufficiali del Napoli, ma ovviamente anche per la foto alla Coppa dello Scudetto, che è posizionata proprio lateralmente in maniera attigua allo store, agli scaffali dove ci sono le maglie del Napoli. Devo dire che dal punto di vista commerciale, dal punto di vista dell'entusiasmo e del contatto con il pubblico, la famiglia De Laurentiis è assoluta protagonista al momento di questo ritiro, e lo sarà ancora di più perché, insomma, in occasione dei tanti eventi serali che ci sono qui, che sono in programma qui a Di Maro, De Laurentiis non mancherà di intervenire a modo suo più di una volta.
Grazie Gianluca, buona serata, ci aggiorniamo ovviamente intorno alle 9:10 perché seguirete in diretta sul canale 183 Radio Marte TV l'evento, appunto l'incontro di Garcia, di Gollini e di Juan Jesus con i tifosi. Nel frattempo, dopo aver ringraziato Gianluca Gifuni lì a Di Maro, io vi rilancio la domanda: chi tratterreste a Napoli tra Zanoli, Zerbin e Gaetano? Chi secondo voi merita una chance di giocare in prima squadra, ovviamente anche come riserva, come subentrante? Scrivetecelo al 339-666-9990. Noi voliamo in pubblicità, ma voi restate con noi qualche istante e torniamo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Le 20:17 di lunedì 17 luglio, un caldissimo lunedì, bisogna dirlo, veramente temperature record, ma qui su Marte si sta benissimo. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, ringrazio e saluto Vincenzo Russo, ma noi voliamo subito al telefono con un esperto di calciomercato, perché è tutto bellissimo, il ritiro gode di un clima veramente di grande serenità, di euforia, di grande empatia nei confronti della società, però poi bisogna anche cercare di capire che squadra, che rosa avrà disposizione Rudy Garcia. Noi cerchiamo di farlo al telefono con Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport. Bentornato Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, l'ha detto anche Meluso ieri in conferenza stampa, le priorità del Napoli in questo momento sono due: trovare il sostituto di Kim e quello di Dombele. Ci puoi dire qualcosa di in più prima di tutto sull'addio del sudcoreano, che sembra allungarsi oltremodo?
Ma è una questione soltanto burocratica, non è un ritardo che porterà poi a un mancato trasferimento di Kim al Bayern di Monaco. C'è un calcolo un po' più complicato del solito da fare, bisogna vedere alcune situazioni, è soltanto una questione burocratica. La ragazza, quanto ci risulta, ha fatto le visite mediche, quindi non c'è nessun giallo dietro la mancata ufficializzazione del trasferimento. Per quanto riguarda i trasferimenti in entrata, invece un po' di giallo c'è, perché ancora non siamo riusciti a individuare il nome giusto, il nome dell'assassino, se vuoi metterla così, perché il Napoli secondo me in questo momento non ha fretta, ha un'esigenza, come ha detto anche il direttore l'altro giorno, perché questo è evidente che va puntellata la rosa sotto quell'aspetto lì, ma da quanto ne sappiamo noi, poi magari ci stupiscono e stasera arrivano con un nuovo acquisto direttamente a capo di chino, non ci sono nomi così caldi da poter presumere che il Napoli sia già in procinto di abbracciare un nuovo giocatore. Io credo che questo faccia parte anche un po' della strategia del Napoli. Intanto il Napoli ha operato sempre in questa prima finestra, in questa prima porzione di calciomercato con grande discrezione, no? Sia l'allenatore che il direttore sportivo sono arrivati su comunicazione diretta del presidente. E quindi c'è questo da tenere in considerazione. E poi c'è anche il discorso relativo alla strategia proprio, perché tu oggi se individui un giocatore con la stabilità economica che è il Napoli, con i soldi che incasserà il Napoli per la cessione di Kim, poi ti trovi a dover subire un processo di crescita del prezzo. Invece tu, se hai delle alternative o se non mostri di avere questa particolare urgenza, ti puoi gestire la situazione in maniera più tranquilla.
Guarda, i nomi che si fanno per il post Kim risultano più o meno sempre gli stessi: Max Kilman, Lenormand, con delle clausole o comunque dei costi di cartellino molto molto elevati.
Quello è il problema.
Infatti, Mavropanos dello Stoccarda e poi Ibanez. Ma quanto può essere concreta la pista Ibanez? Cioè, secondo te davvero il Napoli è interessato al difensore giallorosso?
È un nome che circola, gira, ci può stare e torna sempre un discorso di prezzo, no? I primi due che ho nominato, Kilman e Lenormand, hanno una clausola rescissoria molto alta e oggi le società di appartenenza dicono se lo vuoi lo paghi. Quindi bisogna avere, come dire, la sponda importante da parte del ragazzo, no? Per cercare di scardinare questo tipo di situazione. Sui Bagnets la Roma io credo che non lo giudichi incedibile, però non credo che le cifre di ingaggio del giocatore siano così più basse rispetto a quelle degli altri. È un giocatore che già conosce il campionato italiano, ha mostrato grandi doti tecniche e anche atletiche, ha mostrato anche i suoi limiti, per carità, nessuno dice che Bagnets è il miglior difensore della Serie A. E io credo che un po' servirà anche quello che sarà il giudizio, no, di Garcia, se da questo punto di vista.
Invece altro quesito, meglio altri quesiti, riguardano il centrocampo. Come dicevo in apertura di collegamento con te, bisogna trovare un sostituto per Dombélé, perché Dombélé non è stato riscattato, è tornato al Tottenham, quindi chiaramente c'è un posto vuoto da riempire. Ma poi c'è anche il grande interrogativo Zielinski. Cosa puoi dirci più,
certo,
su questo?
È che Zielinski, come sai, il suo contratto, ci sono due grandi interrogativi a Napoli, Zielinski e Lozano. I due contratti di un anno, diciamo così, no? Per cui la regola del mercato vuole che o li vendi adesso per fare cassa oppure rinnovano. È cambiato un po' il contorno con cui operano le società, per cui alle volte abbiamo assistito anche a società che si sono tenuti i giocatori a scadenza contratto, e il Napoli ne è un esempio, perché ti ricorderai che due anni fa almeno tre giocatori importanti sono arrivati a scadenza.
Sì, ti abbiamo perso per un istante, anzi non ti sentiamo più. Magari Vincenzo lo proviamo a richiamare in modo tale che possa guadagnare una posizione con una linea più stabile. Nel frattempo, appunto, sì, molti ci chiedono il sostituto di Dombélé, quello di Zielinski. Sarà molto complicato darvi una risposta, perché dovremmo andare ad aprire un vaso di Pandora veramente complesso, un groviglio di ipotesi, di affari di mercato, eccetera. Quello che però si sa, o meglio, quello che proviene, che viene dalla Francia, dall'equipe in particolare, sarebbe un affare, ovvero l'affare Toussaint, addirittura d'arrivo. Abbiamo recuperato Luca Marchetti, lasciamogli
concludere. Stavo parlando da solo. Continuavo a parlare, non so fino a dove eravate arrivati.
Però ti piaceva quello che dicevi, vogliamo sentirlo anche noi adesso.
No, no, ti dicevo che non so dove siete arrivati.
No, perché c'erano le due grandi interrogativi di mercato, ovvero Lozano, Zielinski, che le regole di mercato vorrebbero che giustamente venissero venduti adesso oppure rinnovassero a cifre più consone alla società, insomma.
Esatto, il problema è che il mercato nel frattempo è cambiato, il Napoli stesso lo sa. I contratti a scadenza alle volte sono un'opportunità anche per la società, perché la società poi si libera di alcuni contratti e di alcuni giocatori senza dover fare nulla. no? Come è successo anche allo stesso Napoli un paio di stagioni fa.
Sì.
Però se il Napoli dovesse perdere Zielinski, a quel punto avrebbe sì l'urgenza di andare a sarebbe un centrocampista. E allora paradossalmente il centrocampista diventa più importante del difensore.
In effetti, a proposito adesso anche di un'altra zona di un altro reparto di cui non abbiamo parlato, rimane un po' in piedi la questione Osimhen, però la precisazione, la puntualizzazione oggi a mezzo Twitter di Roberto Calenda ha aperto un po' all'idea che si possa fare davvero il rinnovo.
Ma i rapporti sono sempre stati cordiali, c'è sempre stata un'unità di intenti, c'è la volontà del giocatore da prendere in considerazione, perché il giocatore ha detto al presidente che vorrebbe rimanere. Bisogna trovare, è una questione di equilibri, quindi bisogna trovare la cifra giusta. Non so se mi immagino io che questo discorso l'avevamo già fatto, magari con il discorso della clausola, e quindi più c'è la possibilità di andare via grazie a una clausola, quindi fare oggi una trattativa per domani significherebbe poi poter consentire magari una deroga rispetto a quello che è il salario che oggi magari Osimhen percepirebbe se dovesse andare via. Il vero mercato degli attaccanti è ancora non iniziato, potrebbe iniziare in maniera vorticosa se dovesse andare via Mbappé dal Paris Saint Germain, però sai benissimo quali sono i movimenti, no, delle grandi squadre. Lo sta cercando il Bayern di Monaco, lo sta cercando il Manchester United, adesso c'è anche l'Inter che ha bisogno di un centravanti. È vero che sono target diversi, capacità di spese diverse, però quando entri in giro degli attaccanti e quando incomincia a muoversi questo, tutto questo potrebbe essere pericoloso per il Napoli, non avere ancora un accordo definito con Osimhen.
Sì. Invece per quanto riguarda i giovani, poi ti lascio andare, so che devi lavorare, Zanoli, Zerbin e Gaetano, tre giovani sotto osservazione da parte di Garcia, secondo te qualcuno riuscirà a rimanere a Napoli e a conquistarsi un posticino in prima squadra?
Ma allora, quello più pronto chiaramente è Zanoli, che ha già dimostrato di poter giocare brillantemente in Serie A come titolare, e credo che questa sia la possibilità che il Napoli voglia dare a questo giocatore anche in questa stagione. Però giustamente Garcia lo vuole conoscere. Ora Zanoli si trova a giocare, come abbiamo più volte detto, anche soprattutto durante il mercato di gennaio, in una posizione in cui davanti hai quello che ha giocato in tutta la rosa, l'Iron Man della squadra, il capitano Giovanni Di Lorenzo, quindi diventa difficile, no? Sì. Poter rubare dei minuti al capitano. Quindi fra questi tre mi verrebbe di dirti che quello che ha meno chance di rimanere è Zanoli, ma perché ha bisogno di giocare, ha bisogno di far vedere il suo valore, si sta già parlando del suo eventuale sostituto che potrebbe essere Faraoni. Per gli altri due io credo che sicuramente Garcia voglia vederli, e bisognerà capire se effettivamente questo anno di apprendistato che c'è stato a Napoli abbia fruttato la possibilità di poter aumentare il minutaggio, oppure io sinceramente credo che se si debba fare meramente contorno sarebbe meglio poter giocare da protagonisti da qualche altra parte. Però queste sono considerazioni poi che fa la società,
certo,
perché poi magari dai via Zerbin e dai via Gaetano devi spendere di più per avere dei giocatori che magari sono anche meno bravi, tanto vale che me li tengo.
Un'ultima battuta, non posso non fartela, non chiedertela, su Meluso, nuovo DS del Napoli. Ieri la prima conferenza stampa ha parlato di decisioni collegiali, ha sottolineato il ruolo fondamentale di De Laurentiis in tutte le scelte del Napoli, ma secondo te è un direttore sportivo che può proseguire nel lavoro di Giuntoli o come dicono alcuni nostri radioascoltatori difetta un po' in personalità, perché alcuni hanno notato questa cosa? Io sinceramente non sono d'accordo.
No, sulla personalità non credo proprio, non sono assolutamente d'accordo. Poi voglio dire, per carità, ma non so dove abbiano conosciuto Meluso per dire che manca la personalità di Meluso in una conferenza stampa, quindi mi sembra assolutamente fuori luogo anche come critica.
Sì.
Io l'unica critica che potrei accettare è quella di non essere abituato a giocare certi tipi di competizioni, perché effettivamente è la prima volta, no, che Meluso è in un club che lotterà per vincere il campionato e che gioca in Champions League. Ma De Laurentiis questo tipo di scelte le ha fatte già in passato e questo tipo di scommesse le ha già vinte, quindi se le ha vinte già con Bigon, se le ha vinte già con Giuntoli, perché non può vincerle anche con Meluso? Questo mi verrebbe da dire. Le capacità ci sono, la capacità organizzativa pure, la capacità di scelta dei giocatori anche. Peraltro Menuso ha fatto anche un percorso nella sua carriera anche da intermediario, quindi conosce anche l'altro lato della medaglia, quindi la mentalità con cui si opera. E poi il gruppo di lavoro del Napoli è un gruppo di lavoro che ha dato delle grandi soddisfazioni. Ora Giuntoli è evidente che dava la linea, dettava anche i tempi, aveva le sue strategie, quindi è impossibile negare la centralità di Giuntoli, no, all'interno del gruppo di lavoro del Napoli, ma allo stesso tempo non possiamo disconoscere il valore di tutti gli altri, da Michele Mantovani in giù, che comunque hanno dato degli indirizzi, no, alla società. Non si fa mai tutto da soli, quindi è giusto sottolineare i meriti di Cristiano Giuntoli, come è giusto sottolineare i meriti degli altri. Quindi secondo me l'innesto di una persona competente come Meluso, intanto serviva un direttore sportivo,
sì,
e non è stato preso un direttore sportivo a caso, è stato preso uno che comunque esperienza ce l'ha anche importante in piazze calde, che ha dovuto risollevare anche da situazioni molto difficili. Il percorso che ha fatto è simile a quello di Giuntoli, poi Giuntoli l'ha fatto anche con il Napoli, auguriamo a Meluso di farlo anche con il Napoli, invece di vedere il bicchiere mezzo vuoto, perché non lo dobbiamo vedere mezzo pieno. Poi se vogliamo mettere un po' di pressione, se vogliamo mettere un po' di pressione a Mauro, io penso che se la prenda, no?
Ereditare
il ruolo del direttore sportivo campione d'Italia è sempre una bella eredità.
È una bella eredità, una bella sfida, come lo è per Garcia aver ereditato il ruolo di post di allenatore post Spalletti dopo una vittoria come quella che ha ottenuto Spalletti e nel modo in cui l'ha ottenuta l'ex allenatore azzurro. Ti ringraziamo Luca per essere stato con noi, ti auguriamo una buona serata e buon lavoro.
Ciao ciao.
Allora ringraziamo Luca Marchetti, noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, parleremo di comunicazione del Napoli che sembra essere cambiata anche grazie alla figura importante, io direi quasi fondamentale, di Valentina De Laurentiis. Ovviamente un clima straordinario a Di Maro, con un presidente disponibilissimo a fare foto, firmare autografi ai tifosi, anche ai bambini, ai tifosi più piccoli, ma poi ovviamente andremo sulla questione Arabia, sulle offerte allettanti nei confronti dei calciatori del Napoli e non solo. Che Serie A ci apprestiamo a vivere? Scrivetecelo al 339-666-9990, ne vogliamo in pubblicità, ma torniamo prestissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:32, siamo a Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo. E l'argomento di cui vogliamo parlare in questo blocco di puntata riguarda appunto le tentazioni, le sirene arabe per i calciatori del Napoli e non solo, perché i calciatori di mezza Europa sono attenzionati dall'Arabia, che è pronta a fare delle offerte straordinarie, importanti a livello economico, offerte che la maggior parte dei club del vecchio continente non possono permettersi, men che mai quelli italiani. Ne parliamo con l'avvocato Luis Vizzino, esperto in diritto sportivo. Benvenuto su Marte. Ah, ok, lo recuperiamo subito, un piccolo problema di linea. E voi, soprattutto voi da casa, che terreste tra Lozano e Zielinski, che sono entrambi attenzionati dall'Arabia Saudita? Fareste uno sforzo per trattenere uno dei due o pensate che sia più giusto poterli cedere e ricavare il massimo profitto dalla vendita, dalla cessione di questi due giocatori che sono in scadenza contrattuale nel giugno del 2024? Quindi tra 11 mesi. Sappiamo che il Napoli non ha nessuna intenzione di perderli al parametro zero, come è accaduto con Insigne e con altri calciatori, lo sappiamo benissimo, quindi si fa tesoro anche delle cose, insomma, commesse del passato, errori, non so se definirli tali. Ne parliamo con Luis Vizzino, avvocato esperto in diritto sportivo. Benvenuto su Marte, avvocato.
Buonasera a tutti.
Allora, Zielinski e Lozano sono solo due dei tantissimi calciatori nel pieno della loro carriera che vengono attenzionati dall'Arabia Saudita. È un fenomeno arginabile o la vecchia Europa deve preoccuparsi perché sta cambiando definitivamente la geopolitica del calcio mondiale?
Il fenomeno credo non sia più arginabile, credo siamo soltanto all'inizio. È chiaro che ogni calciatore oggi abbia interesse a quelle che sono le lusinghe che provengono dall'Arabia, quindi è chiaro che dovremo abituarci a questo nuovo modo di fare calcio, però credo che poi alla fine i club europei, perché a questo punto non sono soltanto i club italiani ad essere coinvolti, attraverso le loro competenze riusciranno sicuramente a sopperire anche a questa problematica. Bisogna abituarsi ad un calcio diverso, ci sta poco da fare. Poi i calciatori fanno delle scelte che chiaramente sono guidate dal dio denaro, e quindi certamente ciò inciderà anche sull'appeal del calcio, perché chiaramente andrà sempre più a scemare, purtroppo, e dico purtroppo perché ormai non sarà più possibile identificarsi, e parlo soprattutto dei più giovani, in calciatori che erano i massimi, i calciatori più rappresentativi delle società di calcio. È un sistema che cambierà e sta già iniziando a cambiare, è così. Bisogna legarsi ai colori ormai.
Ci sono stati tanti segnali, no, di questa trasformazione, una trasformazione che avviene sempre in numerosi anni, e in realtà anche i vertici del calcio mondiale, FIFA e UEFA, hanno strizzato l'occhio al mondo appunto dell'Arabia Saudita, del Qatar, eccetera, perché ovviamente hanno la possibilità di espandere i loro affari, però forse questo non è estremamente lungimirante per l'appeal, appunto, per l'appetibilità del calcio europeo, di quello italiano in particolare.
Bisogna capire poi qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Se l'obiettivo è quello di voler incrementare le casse, parlo chiaramente per le società, allora molto probabilmente si è sulla strada giusta, perché chiaramente arrivano dei soldi importanti. Se invece diversamente, come io mi auspicherei, insomma, da amante oltre che da professionista di questo settore, se l'altro obiettivo fosse quello di continuare a rendere appetibile il calcio a 360 gradi, quindi cercare sempre più di incentivare la PIL, a questo punto bisogna, secondo me, preoccuparsi, perché è vero che entrano dei soldi, è vero che le società guadagnano, però poi è altrettanto vero che poi questi soldi vengono reinvestiti. Come vengono reinvestiti? È un po' un circuito che chiaramente presenta diverse difficoltà. Se l'obiettivo è solo quello di risanare i conti, purtroppo il tifoso a questo punto rischia di pagarne le conseguenze, perché, come dicevo prima, il tifoso si appassiona anche perché c'ha il proprio idolo che rappresenta un po' quella che rappresentava la propria squadra di calcio.
Può bastare l'esempio, il modello Napoli ad esempio, cioè riuscire a scovare dei talenti a prezzo molto basso, perché in realtà sconosciuti nel calcio che conta, può rappresentare questo una via d'uscita, o meglio una risposta a questo fenomeno, per rendere comunque il calcio italiano ed europeo ancora affascinante, oppure è davvero troppo poco e serve qualcosa in più?
Ma guarda, io credo che questa sia l'unica strada. Onestamente non conosco altre strade, perché non si può assolutamente creare concorrenza con squadre a questo punto che non riguardano nemmeno soltanto l'Europa. Cioè, adesso devono davvero le società tirar fuori le competenze, come ha fatto il Napoli lo scorso anno, come ha fatto anche il Milan due anni fa, quando vinse il campionato con calciatori praticamente ai più sconosciuti. È l'unica strada, non ce ne sono altre, io onestamente non ne conosco, però sono anche convinto che i dirigenti delle squadre italiane sono altamente competenti, al di là di ciò che poi si possa dire, perché poi ci si lega sempre tanto al risultato sportivo. Bisogna lasciar lavorare in maniera tranquilla, in maniera serena. Il percorso Napoli lo dimostra, un percorso che è iniziato tanti anni fa e che poi ha portato adesso a questa incredibile cavalcata verso lo scudetto.
Per quanto riguarda invece le questioni più interne al Napoli, qui ci sono tanti nostri ascoltatori, prendo in prestito, diciamo, ad esempio uno dei tanti messaggi che ci sono arrivati, ma la questione Kim come andrà a finire? Avvocato, ora che è scaduta la clausola, resterà con noi o andrà comunque via? Ci può chiarire da avvocato e da esperto in diritto sportivo un po' questo nodo Kim, che sembra stranissimo, di difficile spiegazione?
Ma il discorso è molto chiaro. Nel momento in cui esiste una clausola, ed è nel caso specifico la clausola esisteva nel contratto che era stato stipulato tra il Napoli e Kim, chiaramente nei tempi prestabiliti la società che avrebbe voluto tesserare il calciatore avrebbe corrisposto il pagamento di quella somma di denaro che viene poi un po' che va sotto il nome di clausola, e quindi il calciatore chiaramente previo suo consenso avrebbe sarebbe tesserabile regolarmente presso altro club. Nel momento in cui si va oltre i termini che sono previsti, ecco, si dice clausola scaduta, proprio perché a quel punto se non c'è più quel termine inizia una trattativa vera e propria, e lì poi chiaramente sono le parti a dover negoziare il trasferimento.
Guardi, ci arriva una domanda, diciamo che le giro subito, da parte di un nostro ascoltatore. Più che competitività del calcio italiano, lui si interroga sulla credibilità del calcio italiano, ovviamente non avendo gradito molto l'epilogo della questione Juventus. Un suo pensiero al riguardo?
Ma guarda, io onestamente non, il mio pensiero potrei averlo e dico utilizzo il condizionale, perché certo, poi chiaramente in queste situazioni ci sono gli organi competenti che sono chiamati ad emettere dei giudizi, ci sono i colleghi che poi rappresentano, in questo caso hanno rappresentato la Juventus, che conoscono poi con esattezza quella che è stata la situazione. Certamente dall'esterno la situazione Juventus in tutta sincerità non è piaciuta, non è piaciuta a chi è chiaramente amante di questo sport. Però poi c'è da dire che tra quella che è la verità processuale, quella che è la verità anche mediatica, perché poi questi processi sono anche tanto enfatizzati, è chiaro che c'è tanta differenza. La Juventus ha pagato, diciamo, ricordo che la Juventus ha subito due procedimenti, sì, anzi tre, perché poi c'è anche il procedimento di natura ordinaria, e si è trovata a dover pagare delle conseguenze importanti nel primo procedimento. Nel secondo forse ha fatto scalpore il fatto che se l'è cavata con qualcosa in meno, invece sì, si pensava che quello fosse magari il procedimento dove la Juventus avrebbe dovuto e avrebbe potuto pagare di più. Si è concluso poi tutto con un patteggiamento. Ricordo che il patteggiamento però è un istituto che è previsto e regolato dal codice di giustizia sportiva della FIGC, quindi io non vado oltre. Sul punto, ecco, auspicherei, e tra l'altro è uno dei punti che vengono già, che sono già stati prospettati dalla riforma dello sport, auspicherei davvero che si evitasse, ecco, questa altalena di punti prima tolti poi rimessi all'interno nella stessa stagione sportiva, perché questo onestamente rischia, come poi purtroppo si è verificato, di falsificare le competizioni, ma non soltanto per chi subisce ma anche per le altre società, perché anche solo a livello psicologico la competizione rischia, insomma, di essere sicuramente alterata. Quindi il mio auspicio è che davvero a questo punto ci sia un ultimo organo di giustizia che vada poi a decidere, a rendere esecutive quelle sanzioni. Però fino a quel punto sarebbe auspicabile, insomma, lasciare le cose come stanno, quindi non decurtare punti in classifica.
Sì, ma anche perché diciamo che quest'anno ai tifosi del Napoli ha riguardato poco questa vicenda, perché il Napoli aveva creato il vuoto, però in un campionato più competitivo rispetto a quello di quest'anno, che è stato ammazzato appunto dagli azzurri, sarebbe stato davvero problematico vedere questo balletto dei punti dati, restituiti, quanti, insomma, diventava davvero complicato anche forse per i giocatori riuscire a mantenersi concentrati. Io la ringrazio, avvocato, per essere stato con noi, le auguro una buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona
serata a tutti. Grazie all'avvocato, grazie, esperto in diritto sportivo, Luis Vizzino. Noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a restare con noi, perché io voglio collegarmi ancora con Di Maro, non con Gianluca Gifuni, perché si sta preparando per la trasmissione che andrà in onda a brevissimo proprio sul canale 183 del digitale terrestre, quindi Radio Marte TV. Ma io voglio andare a Di Maro, perché ci sono dei tifosi appassionatissimi, chiaramente dei partenopei doc, che hanno raggiunto raggiunto la squadra anche quest'anno, e vorrei ben vedere, visto che questo è un motivo in più per raggiungerla, ovvero vedere la Coppa, il tricolore, osannare e festeggiare i campioni d'Italia. Quindi davvero qualche istante, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, qualche istante di pubblicità, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:47, siete a Marte Sport Live, tiro al bersaglio su Radio Marte. Ovviamente qui vi parla Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo al telefono. Ve l'avevo promesso che dovevamo fare un po' di caos, di confusione. Intanto ringrazio Diego La Grassa che viene sempre ad aiutarci nei momenti di difficoltà. Dicevo, appunto, vi avevo promesso che saremmo tornati a Di Maro, e lo facciamo con Roberto Stanzione, mica Pizza e Fichi, ragazzi. Casanapoli.net, detto stampa Wanam e anche Club Napoli Brescia. Bentornato Roberto su Marte.
Sì, ciao Emanuele, un saluto a te e a tutta la redazione di Radio Marte.
Allora, Roberto, dimmi subito dove ti trovi, con chi e che umore stai respirando, dove ti trovi adesso tu?
No, io adesso attualmente sono in camera, in verità, quindi sono tornato. Sì, mi sono ritornato un po' in camera per riposare e per ricaricarmi dopo questa due giorni di Di Maro, che veramente è stata un'emozione fortissima. Ieri c'è stato un pienone lì al campo di Carciato, tantissimo entusiasmo, un clima decisamente diverso rispetto alla scorsa stagione.
Allora, ma c'è il tutto esaurito a Di Maro? Perché alcuni nostri ascoltatori ci chiedono, ma c'è ancora qualche posto per poter andare a Di Maro? Io so che è tutto esaurito, veramente.
È tutto esaurito negli hotel, nei B&B, al campo. Il campo viene preso d'assalto, lo store del Napoli viene preso d'assalto, veramente un pienone. Quest'anno numeri da record.
Numeri da record, l'ha detto anche la Nicer, no? L'azienda organizzatrice, l'agenzia stampa organizzatrice dell'evento, insomma, del ritiro a Di Maro, e che intrattiene i rapporti con la stampa partenopea, organizza il tutto. Ma in realtà io volevo chiederti soprattutto l'umore, e soprattutto tu quanti ritiri hai fatto, Roberto? Quante volte hai seguito la squadra a Di Maro?
Io a Di Maro da sempre, quindi sono 12 anni che sono a Di Maro, dal 2011 se non sbaglio, quindi non mi sono perso un'estate, tranne ovviamente il periodo del Covid, della pandemia, dove c'è stata quella problematica lì. Quindi, però ti dico, Emanuela, quest'anno veramente è un anno particolare, si respira un'aria veramente, forse mai si è respirato un'aria così gioiosa. Veramente i tifosi sono vicini alla squadra, sono entusiasti, sono carichi e sono ancora felici e stanno ancora festeggiando per lo scudetto conquistato.
Ma sì, dopo 33 anni voglio vedere che la festa si va esaurendo dopo un mese, non credo proprio, conoscendo la passione del popolo azzurro. Allora Roberto, io però, tu prima hai detto una cosa che mi ha incuriosito molto e che avevo notato anche io pur stando a Napoli. A me sembra che la comunicazione proprio del Napoli sia cambiata in quest'ultimo anno. De Laurentiis che fa pace con i tifosi dopo una situazione piuttosto complicata contro il Milan, che esplosa contro il Milan, diciamo, nella partita contro il Milan, ma che in realtà insisteva da tempo. Valentina De Laurentiis, una figura che ha modificato i rapporti tra società e tifosi, quasi una commessa presso lo store lì a Di Maro. Ma secondo te sta cambiando il vento? Cioè davvero il Napoli è pronto a fare quel cambiamento che i tifosi gli chiedevano da tempo da questo punto di vista?
Io credo proprio di sì. Io credo che il presidente si sia reso conto che con la conquista dello scudetto il Napoli veramente ha raggiunto un upgrade, uno step importante in questa sua storia, no? E come ricordavi giustamente tu, Valentina De Laurentiis è una presenza, è una nota lieta di questo ritiro, è una presenza fissa lì allo store, è una persona molto disponibile verso i tifosi. Speriamo che si continui su questa strada, perché il Napoli ha bisogno di modificare un po' la comunicazione, soprattutto verso i tifosi, verso i Club Napoli. Ci auguriamo veramente un'apertura totale, ecco.
Ci auguriamo un'apertura totale, anche perché poi abbiamo visto che quando le parti vivono una situazione di empatia, di sinergia bella, poi anche la squadra ne risente positivamente. Senti, volevo chiederti poi anche questo: le maglie vanno a ruba, De Laurentiis si presta ad autografi, foto con i tifosi, non ha incontrato nessuno tra le migliaia di tifosi che sono lì a Di Maro che si chiede, beh, però mo chi compriamo? Perché l'anno scorso la domanda era d'obbligo, non c'era nessuno che avesse fiducia nella società, quest'anno il vento è cambiato.
Esattamente, c'è molta più fiducia rispetto alla scorsa estate. Penso che sia stata la lezione, no? La scorsa campagna acquisti, dove il Napoli si privò di elementi fondamentali che avevano fatto la storia contemporanea di questa squadra, ma ha saputo trovare dei sostituti all'altezza che hanno avuto un grande impatto col campionato italiano e ci hanno portato lo scudetto a Napoli, che mancava da 33 anni. Quindi i tifosi aspettano fiduciosi i movimenti di mercato e quindi sicuramente si aspettano un sostituto di Kim all'altezza e speriamo che Osimhen rimanga.
E poi magari ho notato anche questo, che nei tantissimi tifosi che ho avuto modo di intervistare, nessuno ha sentito più di tanto la malinconia per l'addio di Kim, pur tutti riconoscendogli un ruolo di primissimo piano nella vittoria dello scudetto. Era un po' un addio annunciato in realtà.
Eh sì, poi sai che il calcio è cambiato, i tifosi ormai si sono abituati a questi scenari, no? Il calcio ormai, i giocatori vestono la maglia, poi partono, arrivano delle offerte che non si possono rinunciare e quindi anche il tifoso è consapevole di questo.
Roberto, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona serata. Ovviamente io sono convinta che tu adesso andrai a vedere l'incontro di Garcia, Juan Jesus e Gollini con i tifosi. Ti sei preparato qualche domanda?
In verità la stavo preparando, quindi sicuramente sì, andrò lì e mi farà piacere ovviamente sentire le parole del mister e dei giocatori in questo inizio di ritiro.
Ti auguriamo una buona serata, Roberto, grazie per essere stato con noi su Marte.
Grazie a te, Emanuela, e un saluto a tutta Radio Marte.
Grazie, buona serata. Roberto Stanzione, casanapoli.net, ha detto stampa di Wanami, ha detto stampa anche del Napoli Club Brescia, quindi il Napoli anche come momento di unione, no? con i propri, diciamo, conterranei, anche per chi, anzi forse soprattutto per chi non vive più a Napoli, non risiede più a Napoli, in Campania, e quindi trova nel Napoli anche un modo di poter incontrare dei conterranei in città che magari non gli avrebbero offerto possibilità alternative di incontri del genere. Quindi davvero delle storie bellissime. Il Napoli ne abbiamo raccontate tantissime quest'anno, abbiamo avuto l'onore di raccontare uno scudetto e insieme anche tutti i significati più umani, no? Più intimi dello scudetto e soprattutto del valore che ha il Napoli per i tifosi. Nel frattempo ci arrivano delle domande. Vincenzo che ci chiede, beh, ma allora si sa qualcosa del difensore? Lo abbiamo detto con Luca Marchetti, al momento non si sa niente. Guarda, io però non dispererei, io non credo che il Napoli davvero non sappia chi prendere o sia ancora in fase di valutazione, o meglio, può anche essere che sia in fase di valutazione, ma non tra tutti i nomi che noi diciamo leggiamo tutti i giorni, perché comunque l'addio di Kim è vicino all'ufficializzazione, quindi comunque il Bayern ha pagato la clausola. Io non credo proprio che mancherà tantissimo. Leggevo oggi su diversi organi di stampa che entro sabato dovrebbe essere ufficializzato, entro il prossimo fine settimana, ufficializzato l'addio di Kim, comunque con un ritardo di una settimana. È chiaro che il Napoli sta lavorando al suo sostituto da tempo, perché lo ricordiamo, il Napoli avrebbe tentato anche più e più volte, prima della fine del campionato, nella seconda parte del campionato, di eliminare la clausola rescissoria dal contratto di Kim. Gli agenti e lo stesso calciatore non hanno voluto, sapendo di poter strappare magari un contratto più vantaggioso, di poter guadagnare un palcoscenico magari più competitivo in Europa, e insomma, quindi era un addio annunciato. Si era capito già da febbraio che probabilmente Kim sarebbe andato via. Ciò non ha tolto però, diciamo, la professionalità del calciatore, che ha veramente contribuito in maniera maniera straordinaria alla vittoria dello scudetto. Kim, dicevamo, i sostituti, nomi sono tantissimi, Kilman in pollo oramai da settimane, poi qualche volta avanza Itakura, qualche altra volta Lenormand, però una clausola troppo alta, circa 50 milioni chiesti dalla Real Sociedad, adesso Ibanez della Roma. Insomma, sicuramente il Napoli segue diversi profili, ma io credo che, come abbiamo notato con Garcia, il cui annuncio è stato improvviso, e come abbiamo notato con lo stesso Meluso, quando tutti pensavano che sarebbe arrivato Massara a Napoli, la stampa ce l'ha dato quasi per certo perché c'era stato un incontro che effettivamente c'è stato, quindi nulla di inventato, però insomma De Laurentiis si è abituato anche a sorprendere e a depistare. Devo dire che De Laurentiis nell'arte del depistaggio è sicuramente un numero uno. Qualcun altro invece, rispondendo al quesito che avevo posto in apertura, ci dice: tratteniamo Zielinski, facciamo uno sforzo per lui. Un po' meno, devo dire, nei confronti di Lozano, che in molti giudicano, diciamo, un po' un calciatore che ha reso un po' meno rispetto a quanto il Napoli forse si aspettasse. Io su Zielinski, devo dire la verità, questo è un mio parere personale, forse uno sforzo lo farei, però io penso anche che chi deve gestire dal punto di vista economico l'assetto di una società deve anche avere l'assetto finanziario, ovviamente, della società, deve avere anche lo sguardo puntato sui rapporti in spogliatoio, perché è chiaro che se poi dei calciatori dicono perché a lui sì, aumenti l'ingaggio, invece a me, o comunque glielo confermi, a me invece ti mantieni un po' più basso, insomma, si potrebbero iniziare a creare pure degli squilibri all'interno dello spogliatoio. Quindi è facile dire sì, proponiamo a Zielinski un ingaggio simile, magari solo di poco inferiore, poi dobbiamo stare attenti anche agli equilibri all'interno dello spogliatoio, che, come ci ha dimostrato il Napoli di Luciano Spalletti, risultano essere fondamentali poi per la buona riuscita di una stagione, addirittura per una potenziale vittoria dello scudetto, la competitività in Europa, eccetera. Obiettivi del Napoli, Giuseppe ci chiede: ma il Napoli che obiettivi avrà, visto che ha cambiato mezza dirigenza? Sì, ha cambiato il direttore sportivo, che però ha voluto andare via lui, De Laurentiis l'ha lasciato andare l'ultimo secondo disponibile dell'ultimo giorno disponibile, quindi proprio su questo penso che non sta a me difendere veramente la società, però effettivamente non ha responsabilità Aurelio De Laurentiis sulla società sportiva Calcio Napoli in questo, quindi staremo a vedere. Io penso che gli obiettivi siano sempre gli stessi: rimanere competitivi in Champions e in Serie A, ovviamente, poi provare a difendere il tricolore, ovviamente, però bisogna capire che squadra avrà a disposizione Garcia. Secondo me l'interrogativo degli interrogativi, se Osimhen resta o va via, perché da questo dipende un po' tutto quello che verrà, tutta la stagione che verrà, perché se è vero che non è un giocatore a fare la squadra, è anche vero che però i campioni fanno la differenza. Io ringrazio tutti quanti voi per averci scritto, per averci sottoposto le vostre curiosità, le vostre domande. Siamo arrivati alla fine di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Grazie Vincenzo Russo in regia, vi do appuntamento con lo sport tra pochissimo, un quarto d'ora, sul canale 183 del Digitale Terrestre. Incontrerete l'Osimhen della redazione sportiva di Radio Marte, ovvero Gianluca Gifuni, che presenterà Fuori Gioco e quindi si collegherà in diretta con l'incontro di Garcia, Juan Jesus e Gollini con i tifosi. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati su Marte. Poi lo sport domani torna su Marte, gli appuntamenti sono gli stessi: 12:13 Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni da Di Maro, 13:14 Marte Sport Live con me, e poi la sera ritroverete 20:21 Francesco Marciano. Restate con noi, a tra pochissimo Gianluca Gifuni. Da Emanuela Castelli è tutto, buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.